della situazione in altri paesi che si stanno molto discutendo sul loro
abbiamo
futuro.
Avuto questo motivo, diciamo, proprio di tipo redazionale, abbiamo proprio ragionato su questo fatto, non era solo per il ritardo dell'arrivo del sottoscritto, per animare
di crisi del bipartitismo,
oddio mio,
socialisti in
per
crisi.
Questo la colonna sonora era tutta mistica, pro Bob Marley,
era un invito, diciamo,
invito a farsi i cannoni piuttosto
dimensioni, ecco, dello spirito di fronte alla realtà. Però insomma adesso possiamo anche entrare un po' merito delle cose
forza.
Ieri
che era il primo giorno, diciamo, post elezioni, e probabilmente era più orientato a, come dire, a superare lo shock da parte di diversi commentatori. Oggi un po' lo stesso, perché gli aggettivi superlativi
sono stati utilizzati tutti.
Sì, continuano ad essere utilizzati: straordinario, eccezionale, storico, e via via dicendo.
Il riferimento è alla DC del 58. Fanfani alla DC del 58.
Vabbè, questo mi sembra un'inutile cattiveria per una militanza comune negli scout e nelle agli. No,
lo scrivono i commentatori autorevoli.
Va bene. No, diciamo che comunque
è il Corriere della Sera.
Sì, sì.
Non si dica che siamo i soliti.
No. Che oggi comunque i giornali continuano ad essere pieni di valutazioni su questo, e ancora una volta, se vogliamo, c'era qualcosa di più sugli esteri, nel senso il cortile di casa, l'Europa, un tentativo di analisi, però la botta da un punto di vista della novità è forte, e quindi i riflessi nazionali della vicenda continuano ad essere presentissimi anche nei fondi dei principali giornali.
Beh, anche perché poi una delle armi principali che sono state utilizzate in questi mesi è stata quella di avere un governo che comunque non era passato per il giudizio delle urne. Sostanzialmente queste elezioni,
e a questo punto,
saranno utilizzate così.
Il giudizio delle urne è arrivato, e chiaramente non smetteremo di ricordarci e di ricordarvi ogni tanto che comunque la quota di affluenza alle urne in queste elezioni europee è stata piuttosto bassa, non credo sia in assoluto, anzi sì, credo di sì, in assoluto la più bassa
a livello europeo,
cioè no, parlo dell'Italia.
L'Italia sì, dell'Italia è la
in assoluto
più bassa.
La più bassa, il che significa relativamente poco per un'elezione europea, anche perché invece alle amministrative qua e là invece l'affluenza è cresciuta, non in maniera, diciamo, non da serie storica italiana, ma era un po' che gli elettori italiani erano disaffezionati al voto. Noi raccontiamo queste piccole cose perché sono i pezzi, secondo me, ma credo, spero anche, secondo noi, i pezzi di un ragionamento che comunque va fatto, nel senso che chiaramente noi non staremo qui a disperarci per le sorti di alcun partito politico e dei non eletti che vedono sfumare,
né in positivo né in negativo, ecco,
che vedono sfumare luminose carriere in Europa o in Italia, viceversa, né più di tanto a disperarci per i problemi di equilibri politici di questo Parlamento. Però detto questo, per quello che vale, e vale ancora molto, nella forma di società in cui viviamo, il popolo sovrano, come si dice, si è pronunciato, e quindi bisogna capire quanto se ne è pronunciato, come si è pronunciato,
in che maniera,
e soprattutto cercare di capire, rispetto alle cose che ci interessano di più, di questo non dobbiamo mai dimenticarci che diciamo sempre di politica si tratta, magari per noi è la forma della politica quella nobile, e disprezziamo in qualche maniera, lo dico così con un termine un po' eccessivo, la politica del voto e dei partiti, ma sempre di politica si tratta nella forma più classica, diciamo, se per politica si intende una sorta di attività dell'uomo in società per provare a un po' cambiare, un po' trasformare o mantenere gli equilibri che nelle società si danno. E dicevamo, però, gli articoli del giornale, perché sennò parliamo a vuoto.
Diciamo, non ci rifacciamo la rassegna stampa.
Che no, assolutamente no, però i fondi, che non so se tu hai letto...
Noi li abbiamo citati in prima pagina, quelli che ritenevamo più interessanti. Insomma, chiaramente ogni quotidiano ha il suo articolo.
Sul manifesto pensavi di rifarci rivedere il direttore o farci leggerci qualcosa di Bascetta? Vediamo se magari... che la Rangieri in genere è piuttosto didattica.
Sì, è punto per punto.
Appunto, passiamo a Bascetta.
Bascetta, diciamo...
Vediamo se lui col suo europeismo un po', diciamo, entusiasta e con una visione un po' più utopica, però
ha perso un pochino di entusiasmo pure lui negli ultimi tempi. Comunque Bascetta, lo leggiamo prima, titolo del suo articolo: l'Europa perde l'asse, e si domanda che cosa sia questa Europa fotografata per quel tanto che una sommatoria di risultati elettorali ci consente di farlo dal voto del 25 maggio. E anche qui c'è diciamo il timore per due paesi soprattutto. La Francia, risucchiata dal repubblicanesimo patriottico e razzista del Front National, e la Gran Bretagna, tentata da un nazionalismo insulare di stampo conservatore. Le avvisaglie non sono mancate: la Francia si rivelò determinante nell'affossamento referendario della Costituzione europea, mentre la resistibile ascesa del Front National era in corso da tempo. Quanto al capitalismo atlantico del Regno Unito, da sempre osteggia ogni trasferimento di sovranità all'Unione Europea, spingendosi sempre più spesso a chiederne la revoca. Il divorzio fra Londra e l'Europa continentale sembra solo questione di tempo, dice Bascetta, che quindi su questo tema pare abbastanza netto. E poi l'articolo si trasferisce a pagina 15 e qui diventa i movimenti fra Berlino e Parigi. Il cuore germanico d'Europa resta stabile e potente, ma anche il maggiore dei vantaggi non è privo di inconvenienti. La combinazione fra la caparbietà dottrinaria di Berlino e l'insipienza balbettante dei socialisti francesi hanno sepolto quell'asse franco-tedesco che era stata a lungo, nel bene o nel male, la colonna vertebrale dell'Unione. Dal sepolcro si leva ora il Front National di un abile Marine Le Pen, e c'è da scommettere che non si tratta di un fuoco o fatuo.
Beh Marco, però abbiamo sbagliato tutto, perché io t'ho spinto a parlare di Bascetta, ma Bascetta parla della situazione in Europa, noi volevamo parlare delle elezioni italiane.
Ma tu lo sai che è europeista Bascetta, e quindi lui giustamente parte con questo, e poi diciamo l'articolo continua, è abbastanza lungo. E si parla di Grecia o di Spagna, ma insomma i pesi massimi dell'Europa sono tre sostanzialmente, su questi si incentra l'analisi, che è piuttosto preoccupata a dire il vero. E poi c'era la didattica
Rangieri, a questo punto prendiamone atto.
Che comincia prendendo anche lei amabilmente in giro i sondaggisti di casa nostra, e fa riferimento anche lei alla balena bianca democristiana, ricordando i tempi aurei, insomma chi se li ricorda, del partito che andava da Bodrato, ti ricordi Guido Bodrato,
esponente di spicco
della sinistra democristiana?
Cioè io mi ricordo il nome, però il viso scompare in una nebbia indicibile.
Infatti erano tutti uguali, un po' grigetti, bassini, e insomma da Bodrato ai Forlani agli Andreotti. Sottolinea come il PD di Renzi si sia mangiato i montiani e tutti i vari cespugli, da Casini in giù, Brandelli berlusconiani, insomma ha fatto un po' l'amplen, e poi come nella più collaudata tradizione democristiana ha messo nelle tasche di 10 milioni di italiani 80 euro per la messa elettorale della domenica. Da oggi abbiamo davanti una sfida per tutti, dice la Rangieri, a cominciare dall'uomo solo al comando, che deve governare tenendosi in equilibrio sull'imponente onda anomala che egli stesso ha sollevato, dimostrando di saper gestire un sostanziale monocolore. La cura prevede le riforme costituzionali di stampo presidenzialista, i sindacati al tappeto con l'imposizione del lavoro precario per tutti. Da domani Renzi non potrà più tirarsi fuori dai disastri del paese addebitando le sue rottamati predecessori. Il populismo di governo ha pagato più del populismo di opposizione, dunque una sfida anche per Grillo. L'ex comico ha lavorato per il nemico, provocando la reazione del voto utile contro le urla e gli insulti. Molti a sinistra, preoccupati di disperdere il voto, si sono turati il naso e hanno votato PD per scampare un pericolo maggiore. Grillo deve scegliere se continuare a invocare improbabili caroselli intorno al Quirinale, se insistere con la politica del vaffa o traghettargli il grandissimo potenziale dei 6 milioni di voti in una strategia parlamentare capace di trasformare la forza elettorale in alleanze, battaglie e obiettivi concreti. Infine, il trionfo renziano è una sfida per la sinistra di Tsipras. Dopo aver vinto la scommessa europea con i 3 parlamentari italiani eletti a Strasburgo, le donne e gli uomini che in pochi mesi hanno creato questa esperienza politica dovranno capire come collocarsi nell'inedito scenario italiano e anche europeo, perché mi pare che i 3 non sappiano ancora bene dove collocarsi a Bruxelles.
Però in 3 non è difficile, sai, non ingombri neanche tanto. In 3 uno si siede a destra, uno a sinistra, uno al centro, hai risolto tutti i problemi.
Ho capito.
Fanno gruppo autonomo, uno un po' più a destra, uno a sinistra, uno al centro, uno media. Anche perché, diciamocelo, il peso specifico sarà quello che sarà anche della lista del Tsipras europea, che a parte l'exploit greco non mi pare che abbia raggiunto chissà quali grandi risultati.
No, però
a parte l'Italia, non so in quale altro paese c'era una Tsipras di questo tipo. Ma passiamo al Corriere della Sera. Il fondo è quello di Angelo Panebianco, analisi critica di un successo, è già qui nel titoletto, diciamo, nella premessa c'è l'elemento critico di quello che viene riconosciuto come un grande successo, e il titolo dell'articolo del fondo di Panebianco sul Corriere della Sera è La diga utile del Premier. Ci dice Panebianco non che la vittoria di Renzi non era prevista dai sondaggi, questo lo sappiamo tutti, e che ci sono due necessarie premesse da fare a questa vittoria, e che sono appunto che le elezioni europee sono delle elezioni sui generis, perché appunto non sono direttamente legate a chiamiamole così strutture politiche sul territorio, o meglio clientele, interessi, relazioni diciamo dirette sul territorio, e che questa cosa in qualche maniera spiega la bassa affluenza alle urne. Mi sembra un'analisi parzialmente corretta, anche se sulla serie storica della disaffezione al voto invece forse qualche ragionamento in più. Ma questa preoccupazione, che una volta era la principale preoccupazione di tutti i democratici,
si è persa un po',
no, perché era una cosa drammatica. Ogni 3% in più d'astensione rappresentava, sembrava una coltellata al cuore della
carne della democrazia.
Della carne della democrazia oramai è piuttosto accettata con tranquillità. E la seconda premessa di Angelo Panebianco è che per valutare i risultati, le percentuali di voto dei vari partiti, le attuali percentuali possono essere un po' ingannevoli, perché bisogna appunto collegarle con altre elezioni, guardare la quantità di voti effettivamente presi. E qui ci racconta che il PD, nonostante tutto, ha avuto effettivamente un grosso successo numerico proprio rispetto alle elezioni precedenti, è arrivato quasi a 12 milioni di voti, soglia di voti che aveva raggiunto precedentemente in una sola occasione. Forse ce lo dice proprio,
in
ma insomma
diverso, era il 2008.
Sì, in un contesto diverso. No, ne ha presi di più in termini di voti. No, forse non del 2008. Vabbè, insomma, è relativamente importante.
Era Veltroni e Berlusconi. Però
esattamente,
stiamo parlando di elezioni nazionali con tutto un vantaggio enorme dietro.
E poi il Panebianco ci dice il principale sconfitto è Grillo, e ne analizza, diciamo, in maniera un po' scontata le ragioni. Dice: non c'era occasione migliore per Grillo per sfondare le elezioni, perché appunto elezioni europee non condizionate dalle camarille locali, voto proporzionale, scarsa diciamo propensione al voto delle strutture più stabili diciamo di clientela, insomma si può dire, chiude così sulle elezioni europee su Grillo. In realtà dice: per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, dopo il boom del 2013 siamo entrati nella fase del declino.
Che mi pare un po' prematuro, insomma.
Insomma, è senza appello, ma secondo me lui nella fase del declino e il Movimento 5 Stelle ce lo vedeva bene da forse dall'inizio, ma E poi ci racconta ancora dello spavento di Grillo, di quanto ha spaventato gli elettori e via via dicendo, e poi fa la critica, perché insomma non vi scordate che analisi critica ad un successo, e dice a Renzi, noi sottolineiamo un po' l'articolo di Pane Bianco non perché sia la voce di chissà che, però tra quei 3-4 tromboni che scrivono sul Corriere della Sera, che rappresentano sempre un pezzetto dell'elite italiana, diciamo dell'elite.
Quella che vorrebbe essere.
Beh, anche dei poteri forti, insomma, voglio dire, di rappresentanza di certi interessi, Al momento Renzi ha un solo vero nemico da cui guardarsi, due punti, se stesso. Eh sì, dice che ha tolto gli specchi a casa. Deve vincere una certa propensione all'improvvisazione e allo slogan brillante che fa apparire di semplici soluzioni problemi complessi, e che questa una volta era una virtù della politica, no? Nel senso che tu di fronte a problemi complessi
trovi
una soluzione semplice, perché sei un politico, non è che sei un tecnico e deve spiegare pedante in maniera pedante.
Si dovrebbe montizzare, ci sta dicendo in qualche modo.
Ma lui tutti mi piacerebbero tutti come Monti.
Lo so, ma pare che
come la sorella di Monti,
l'elettorato comunque non risponde bene.
Deve fare per davvero il tanto che ha promesso e che ancora in larga misura non ha nemmeno cominciato a fare. E qui cala la, diciamo, in qualche maniera non la scure, ma la richiesta, come dire, il vero e proprio, come dire,
adesso si passa le cose,
passiamo a quello che ci devi dare, a quello che devi dare. Noi forse non abbiamo il Fatto Quotidiano, oppure sì?
Sì, ce l'abbiamo.
Pare che ci sia, io lo sentivo oggi stamattina in un'altra rassegna stampa di un'altra radio che non nomino per non violare, come dire, il minimo, le minime.
Anche se poi sappiamo
no,
bene.
Te lo tieni tu, perché io quello lì non lo tocco, non mi ci sporco le mani.
Sì.
Oramai sono arrivato al coraggio di nominarlo, ma sento il rumore delle manette quando sfoglio le pagine del Fatto Quotidiano.
Ma proprio se il foglio l'hai preso questa mattina?
Sono arrivato tardi.
Oggi era da foglio.
E infatti è un bel problema questo. Vabbè, faremo a meno. No, pare che nel fondo un travaglio da cronista giudiziario si sia trasformato in commentatore politico, e c'è un attacco molto forte, frontale, proprio a che è una sintesi che uno può anche trovare mica tanto male del renzismo, no? Cioè gli 80 euro, questa vocazione post-democristiana, questa capacità. Vediamo un po' se troviamo l'attacco per cogliere le parole della brillante penna.
Guarda, lui attacca così: mentre prosegue festosa la corsa sul carro del vincitore, anzi appena cominciata, trovo sul web, copyright Adriano Colafrancesco, altro anche onesto, in questo non lo fanno tutti, una definizione che mi pare azzeccata: democrazia renziana. Matteo Renzi non è il nuovo Berlusconi, non aveva staglieri mafiosi, non stava nella P2, non ha alle spalle poteri criminali, non è miliardario, non è uomo d'azienda, non possiede TV nei giornali, che semmai gli si offrono spontaneamente, cioè italianamente. Ma la pancia di una certa Italia lo vede e lo sente come il nuovo Berlusconi, cioè come il nuovo messia, il salvatore della patria, il populista Ridens con il sole in tasca e 80 euro in mano. L'uomo solo al comando, nelle cui braccia gettarsi e del cui verbo ubriacarsi, un po' per speranza, un po' per disperazione. Un Berlusconi un po' allergico ai controlli, alle critiche, ai sindacati, con qualche conflitto di interessi fra gli amici, ma molto più giovane e meno ideologicamente connotato, più sbiadito e gelatinoso, dunque più trasversale. In una parola, democristiano.
Un democristiano.
In senso tecnico, sottolinea Travaglio, non deteriore. Bisogna infatti risalire agli anni 50, cioè all'apogeo del centrismo, per trovare un partito, la Democrazia Cristiana, sopra il 40%. Anche allora in pochi dichiaravano di votarla, ma la votavano in tanti. Un partito contenitore, un grande sughero galleggiante che ospitava a bordo tutto il contrario di tutto e lasciava fare a ciascuno i suoi comodi. Prospettiva molto più comoda e accattivante della quaresimale austerità berlingueriana, incautamente evocata da Grillo e Casaleggio nel paese del carnevale perpetuo, anche quando non c'è nulla da ridere. La DC durò 40 anni, Berlusconi 20, quanto durerà Renzi, o meglio l'innamoramento di una certa Italia per lui, dipende solo da lui. La distanza fra Palazzo Venezia e Piazzale Loreto è molto più breve di un tempo.
Il suo governo... Che esagerazione!
Sta tirando. Il suo governo, che è nato dall'accrocco fra un PD al 25% e un centro montiano uscito dalle urne un anno fa col 9%, un nuovo centrodestra dato dai sondaggi al 6-7%, ora è un monocolore piddino, anzi renzino, che si è mangiato gli alleati, ma che dovrà seguire a fare i conti con un Parlamento che non rappresenta più le vere forze in campo e con una maggioranza votata domenica da appena il 27% degli elettori aventi diritto al voto. I partner ufficiali, Alfano, Casini e Monti, per non estinguersi le prossime urne, dovranno marcare le distanze delle cosiddette riforme, Italicum e nuovo Senato, peraltro pessime. Così, paradossalmente, il PD al massimo storico dovrà chiedere aiuto a un Berlusconi al minimo storico, e sappiamo bene che il soccorso azzurro non è mai gratis.
E va bene, questa è diciamo, la parte finale, sicuramente è quella più tradizionalmente travagliesca, perché deve sempre sottolineare, cioè comunque Berlusconi è la sua... come dire, azionista di riferimento vero, mica loro hanno fatto, sì, hanno fatto una cooperativa dei giornalisti per il giornale, ma il vero azionista, cioè quello che ci ha messo il capitale, non i soldi, era il povero Berlusconi, nasce se, per quello.
Se finisce lui alla fine.
Beh, praticamente è quasi finita la storia, no, adesso non lo direi mai, perché però insomma, oggettivamente in seria difficoltà. Però io dall'articolo di Travaglio, senza voler far torto alle manette, estrarrei la parte in cui sottolinea un aspetto, no? Un aspetto di programma di Renzi, laddove dice appunto la guerra ai sindacati, che poi vedremo, perché insomma è sempre, diciamo, come dire, un aspetto, diciamo, è la frusta di quello dell'ammaestratore di Leoni, nel senso sono due scudisciate, ma poi il corpaccione dei sindacati è difficile che venga toccato veramente, insomma, di Blair, modello di Thatcher, di Blair in Italia
non se ne vedono,
non se ne vedono, però sono due o tre colpi gliel'ha dati. L'altro, questa panacea dei lavori del precariato universale, mi sembra,
e del Jobs Act parte 2, okay.
E dice poi nel dettaglio ancora, diciamo, sulla parte di programma, adesso no, mi sfugge,
no, poi prosegue con, vabbè, insomma, con questo, il Movimento 5 Stelle, diciamo,
va bene, questa parte qui, no? Perché questa parte qui? Perché in effetti, per uscire un po' dalla cronaca giornalistica dei fondi dei principali giornali, noi ancora qualche minuto ce l'abbiamo,
sì,
vero?
Sì, sì, ma
prospetta l'inizio forse di una riflessione nostra e di chi vorrà intervenire anche al 49-17-50, forse per riflettere, credo anche un po' dopo lo shock della giornata di ieri, per quanto riguarda il nostro ascolto, perché dobbiamo ammettere che del PD e del come erede di un certo partito, anche noi vederlo al 40% un po' non è che ci ha fatto dormire proprio, svegliare felici, va, insomma,
e tranquilli,
no, no, decisamente no, ecco un altro capitolo. Però diciamo, che cosa prendiamo da questa contaminazione travagliesca, ma soltanto perché incidentalmente, ma vale anche Angelo Panebianco con la richiesta a piedi lista, diciamo, di provvedimenti. Prendiamo un dato, e il dato è che la ricetta è quella di sempre, la ricetta è quella di sempre, e mi sembra di poter dire, non so se Marco sei d'accordo, che anche la ricetta europea è un po' quella di sempre, perché forze che possono mettere in discussione l'orizzonte, diciamo, di austerity al modello europeo non ce ne sono, oggettivamente, nel senso che sicuramente c'è un piccolo incrinamento delle maggioranze, perché la Francia ha visto però insomma, voglio dire, ha visto l'avvento di una forza antieuropea, forse centripede, ma che possano mettere in discussione in positivo, tra virgolette, cioè scelte diverse, cioè ci sono forze che possono provare a mettere, come dire, non a gettare nel caos, ma insomma, come dire, a forzare il quadro europeo, forse ce ne sono, c'è una composizione in qualche maniera potrà provare a forzare questo orientamento, specialmente in paesi come la Francia, in cui, anche se pure lì io insomma aspetterei delle elezioni politiche per vedere la Le Pen a quei livelli. Ma detto ciò, non emerge oggettivamente una linea di tipo diverso, se non vogliamo considerare il PSE, il Partito Socialista Europeo, come una forza che propone qualcosa di diverso dalla
vulgata
dal Partito Popolare Europeo. In realtà si governa d'amore e d'accordo per interessi nazionali, ma anche per visione generale, per visione strategica. Ci sono i compiti per i paesi cosiddetti PIGS, ci sono i compiti un po' per tutti, c'è l'austerità di bilancio, c'è questo quadro, e questo quadro rimane sostanziale. A Renzi toccherà portare avanti questo quadro dentro una condizione data, e la condizione data è di uno stato tra virgolette in via di dimagrimento, cioè uno stato in cui deve tornare a concentrarsi sul core business. E il core business è alla fine per gli stati, diciamo, per la tradizione europea, un core business legato a gli apparati più strutturalmente legati alla alle sue funzioni tradizionali, l'esercito, la polizia, la burocrazia, il funzionamento dei ministeri. Di Parlamento se ne parla pochissimo, fra un po' ce ne rimane uno solo, l'altro il Senato lo togliamo di mezzo, con un arretramento più generale dal punto di vista di quello che noi abbiamo conosciuto come stato moderno, inteso insomma contemporaneo, quello che nasce con il welfare state e nasce con nella forma, diciamo, che conosciamo a partire dalla seconda dopoguerra in tutta Europa.
Sì, si vorrebbe ritornare alla destra e alla sinistra storica.
Qualcosa del genere, dentro un quadro in cui però la specificità, la nostra specificità è che mentre gli equilibri nazionali in molti paesi traballano, prendi la Francia, che è stata sempre il... come dire, il faro di un certo assolutismo, no? C'è un presidente forte, uno stato forte, è sempre stato strutturale, e lì traballa con forza. Noi che siamo sempre stati un mondo di un po', come si dice, un po' sempre claudicanti, sempre con queste maggioranze confuse, sempre con questa politica che si rovesciava ogni giorno per mantenersi stabile, per la prima volta facciamo la figura di quelli pure noi con lo stato assoluto, col presidente al 40% che alza la voce in Europa,
che è il dato più originale però se vogliamo di queste elezioni,
sì,
domenicali,
sì, perché sì, è un dato...
la Francia è messa come è messa, la Spagna che insomma non ha la stessa valenza della Spagna o della Francia o della Gran Bretagna, però vede un quadro politico che è bombardato, perché quelli che hanno portato avanti il sistema dal 78 a oggi forse tutti insieme avrebbero la maggioranza per fare un governo.
Questo dicevi della Francia?
In Spagna.
In Spagna pure, pure in Inghilterra formalmente.
Sì, però mentre in Inghilterra puoi pensare che poi le elezioni vere non andranno così. Lì ci sono state anche delle elezioni amministrative che in qualche modo hanno confermato questo trend.
Sì, c'è una sorta di quadro bombardato da queste elezioni europee in Europa, e con l'Italia che è uscita, però noi ce l'abbiamo avute sempre queste uscite originali, di solito nefaste. Qui torniamo al piazzale Loreto di Travagliesca, diciamo, che diceva Travaglio di memoria assoluta. No, la battuta c'è tutta, però il punto cruciale a cui volevamo far riferimento, secondo me rimane questa condizione di una strada avviata forse per la prima volta sul serio, non perché in passato le riforme di questo centrosinistra e questo centrodestra non abbiano intaccato strutturalmente quello che era un modello di relazioni sociali prima che di essere un modello di Stato, no? Cioè, comunque la forma che assume il paese a partire dalle conquiste che culminano con gli anni 70, ma che hanno i loro prodromi negli anni precedenti attraverso i movimenti sociali, parliamo del sistema sanitario nazionale obbligatorio, il sistema pensionistico obbligatorio, una centratura mai raggiunta, ma su che vedeva comunque nel reddito da lavoro l'architrave che teneva in piedi il paese, con tutte le deficienze di questa situazione, con tutti i problemi legati al sud e via dicendo. Ripetiamo un po' sempre le stesse cose, però sono importanti. Forse per la prima volta, complice un certo scautismo e quindi uno spirito d'avventura del neo
avventura ma moderata, come
del
giusto
neo, di... del neo principe machiavellico, sono seriamente, diciamo, messe all'ordine del giorno per un cambiamento, e il cambiamento c'ha un verso, questo bisogna dire,
sì,
dobbiamo raccogliere, il cambiamento
c'ha
un verso, e il verso è per adesso questa cosa primordiale del Jobs Act, con la scelta di puntare tutto su una precarizzazione di massa e quindi di farne quasi uno statuto generale del lavoro per tutti, onde recuperare quella famosa produttività che dovrebbe servire a rilanciare l'economia, i consumi e le esportazioni. ci manca il capitolo della riforma complessiva degli ammortizzatori sociali utili a costruire la cornice per cui questa precarietà diventi uno status diciamo indiscutibile, perché comunque anche chi ha dei lavori stabili nel momento in cui deve scegliere tra in caso di crisi, in caso di messa in discussione del proprio lavoro diciamo di tipo a tempo indeterminato a lungo termine, si troverà a non avere più quella sorta di scivolo legato alla cassa integrazione ordinaria, poi la cassa integrazione straordinaria, poi la mobilità, insomma quei 6-7 anni.
Specificità tipicamente italiana pure questa.
Certo, una specificità tipicamente italiana che però fa parte anche di un modello più generale che in altri paesi si è evoluto in maniera differente, da noi sembra invece andare verso una direzione estremamente semplificata. Noi siamo pure così, passiamo da queste garanzie diciamo per una parte, per una piccola parte di tipo tra virgolette senza esagerare sovietico alla mini ASPI, cioè dici te licenzio e te do 300 euro al mese per 6 mesi. Le cose non stanno così, naturalmente non vogliamo né impaurire né confondere gli ascoltatori, però la direzione è questa. In un quadro fortemente decisionista, comunque c'è l'idea di un uomo solo al comando, di una capacità di decidere, e c'è un quadro politico che lo permette. Sì. L'ultima notazione è sul quadro politico, c'è cioè questa storia delle riforme dei vari componenti dell'attuale Parlamento, ma alla luce delle elezioni di oggi.
Eh sì, poi quello che sottolineano in molti, per esempio qui c'è l'articolo di Campi sul Messaggero, ma insomma anche gli altri, quelli che citavi tu, è che anche questo in qualche modo è un po' originale rispetto a come sono sempre andate le elezioni in Italia, è che questo successo di Renzi è spalmato sul territorio in maniera sostanzialmente omogenea. E da nord a sud, in un territorio invece che sappiamo essere fatto di particolarismi di ogni genere, situazioni curiose, insomma anche a Roma prima ironizzavamo sul fatto che a Trieste Salario il PD c'è la più alta percentuale di voti della città. Sì,
comunque poi ha preso il 42,
sì,
rotti,
peraltro stiamo parlando percentuale fra il 39 e il 42, ecco, per cui lì restiamo. Però insomma,
giusto a Torbella Monaca è stato un test a test,
Movimento 5 Stelle è andato meglio. Il Movimento 5 Stelle va meglio dove ci sono i ceti più popolari. Esatto.
I persi. D'altronde ai persi non sono toccati manco gli 80 euro.
Sì, sono quelli che stavano anche fuori dagli 80 euro.
Comunque, ritornando alla sfera strettamente istituzionale, il riflesso di questa condizione è che, nonostante potrebbe succedere una catastrofe, perché in teoria Forza Italia, che ancora oggi è determinante per le riforme istituzionali nell'attuale Parlamento e nell'attuale Senato, potrebbe...
Perché ci vogliono i 2/3, ricordiamo.
Sì, potrebbe decidere di mettersi di traverso, nonostante tutto sommato il destino dell'UCC, UCC, PCC, CTT, TTCT, cioè tutti i partitini, siano sostanzialmente pure loro scioccati dalla vittoria renziana, però adesso loro stanno in Parlamento. E mettere una pistola fumante in mano a Renzi per ottenere le elezioni che napolitano, che poi ne parliamo 2 minuti se c'è tempo, perché voglio dire Mubarak a questa di fa
altro che al Sisi,
la pistola fumante in mano io non ci credo, cioè gli attuali deputati e senatori si terranno stretti sta poltrona che c'hanno, ma adesso non è un fatto, è un fatto pure il ragionamento politico, che ne urli Berlusconi dal suo ritiro di Poggio Boscone, dov'è?
Boscone, sì,
vabbè, non, insomma non è Poggio Boscone, che urli come un pazzo gli attuali deputati e senatori, traccheggeranno un po', ma poi alla fine troveranno la strada per fargli fare quello che si propone. È un altro passaggio significativo, perché per portare fino in fondo quel percorso di modificazione
Cesano Boscone
per portare fino in fondo quel passaggio di riforme, così le chiama, ma di modifica strutturale del modello di relazioni sociali del paese, anche le riforme istituzionali sono cruciali. In effetti il passaggio a un monocameralismo, una modifica generale dell'approccio sui decreti, sui disegni di legge, servono servono a vincere le opposizioni quando un governo ha preso la maggioranza e vuole superare l'impasse del dissenso naturale che si crea per gli interessi che vengono conculcati in quel momento specifico. Per quanto riguarda la riforma delle pensioni, non sono serviti, è passata
tranquillamente, è passata
senza colpo ferire, ma queste sono le strane anomalie, solo noi riusciamo a collezionare queste strane anomalie. E quindi in qualche maniera questa forma, diciamo, di assolutismo, senza voler dire nulla dello scautismo, però questa forma gerarchica e questa forma di capo in qualche maniera che sta un gradino molto più sopra dei suoi sottoposti, anche perché se le scelti
uno per uno,
sì, in una forma tipo automa parlante, replicanti giovani, belli e bambolosi, e quindi effettivamente lui fa un figurone, non fosse per altro che ripetono tutto quello che dice, è come se ti parla sempre lui, sì. E quindi c'è un po' questo spirito qua, e di questo ci dovremmo guardare.
Sì, anche perché poi alla luce...
Cioè forse io, no, forse di questo ci dovremmo guardare, perché in questa fase ci siamo trovati anche in difficoltà, no? Questo significa che, per esempio, al di là dei giudizi che si possono dare sulla questione, per esempio, della casa, un cambio di passo politico e quindi in un certo senso anche il cambio di passo politico c'era stato, ma anche il cambio di passo pratico si è visto. Cioè questi comunque nel momento in cui sono andati al governo hanno assunto un problema dicendo sì, c'è un problema, facciamo un decreto, il buon lupi, facciamo un decreto, ti piazza l'articolo 5 e poi se non sei d'accordo ti bastona. E su questo bisogna prendere atto che
e la situazione va peggiorando, nel senso che questo qua è tutto ciò è avvenuto in un contesto in cui il governo era periclitante, c'erano delle elezioni che non si sapeva come sarebbero andate, molto timore, se è andata così prima adesso
questo peraltro non risultando neanche particolarmente coinvolto, nel senso che qui c'è anche una forma di, se vogliamo, di intelligenza, no? Cioè in fondo il lavoro sporco da questo punto di vista glielo sta facendo fare al buon Alfano, che se lo intesta elettoralmente, che fa il cattivo,
peraltro con scarsi risultati per lui.
Sì, questo è vero, però voglio dire, tanto che gli deve raccontare ai suoi elettori oltre ordine e disciplina e
sì.
Che gli raccontava che fa, non so, quello è, e poi se non c'ha più un mercato in questo momento sarà colpa proprio sua, di Alfano sua.
E non riesce a vendere bene il prodotto.
Se non riesce a vendere neanche il prodotto ai propri commilitoni, no, non c'ha commilitoni lui, c'ha
amici.
Detto questo, fa il lavoro sporco agli altri, e però procede in maniera sistemica, da progetto politico. Cioè adesso io non vorrei fare un caso particolare della questione della casa, però a me sembra che i pezzi messi insieme, un certo riformismo rampante, un certo decisionismo, anche avendo all'interno un pezzo di critica tra virgolette sociale, prendiamo Roma, anche avendo all'interno un pezzo di sinistra diciamo che fa riferimento a SEL, in cui comunque la volontà di procedere su questo terreno c'è, cioè comunque, no, la vicenda dei residence, no?
Sì, abbastanza spiccata.
Allora, se metti insieme tutti questi pezzi, adesso noi siamo fermi sulla casa perché la casa ci riguarda direttamente, siamo partiti dalle elezioni, sembra che vogliamo ridurre, ma se andiamo a guardare altre cose, prendiamo la questione dell'Expo. La questione dell'Expo è una questione che assume un valore straordinario perché in un paese che continua a essere travolto da scandali di tutti i tipi, cioè in cui tutta un'intera classe dirigente continua, non perché è figlia dei partiti e del finanziamento pubblico dei partiti, Ma perché ha assunto proprio strutturalmente una vocazione di questo tipo, e quindi l'Expo così, ma quindi la Carige così, e quindi i fondi europei di là così.
L'Abruzzo insomma è uscito fuori da un,
ma adesso il bel Clini, perché lui è belloccio, è bella presenza, che ruba sull'approvvigionamento idrico dell'Iraq.
Sì, poi peraltro cose che...
l'acqua agli assetati proprio,
oltre ogni...
Comunque in una situazione di questo tipo basta alzare la mano e dire: no, io non c'entro niente, io sono giovane, sono scout, non sono responsabile, e via tutti. Ma questo però, per una questione come l'Expo, come anche la TAV e come alcune battaglie sul territorio, diventa una condizione in cui fare una battaglia che non sia una battaglia di principio con chi viene colpito direttamente, che voglio dire un po' la caratteristica che in questi anni ci è toccata in sorte, no? Diciamo, non sono un po' di anni, forse un po' più di qualche anno, in cui siamo spesso, ce lo intestiamo come correità, protagonisti insieme a tanti altri di lotte, di percorsi, di obiettivi politici, che però come caratteristica alla fine non riescono mai a uscire dalla condizione di riuscire a aggregare su questi obiettivi chi ne è colpito direttamente nel mondo del lavoro, nelle questioni ambientali, nelle questioni dei rifiuti, passando per le questioni appunto di cui abbiamo elencato, ma ne potremmo fare tante altre. In questo meccanismo, laddove non si riesce a fare proposta, questa è anche una delle spiegazioni per cui abbiamo potuto assistere a una cosa con il Movimento 5 Stelle, no? Cioè una specie di parassita delle parole d'ordine, l'abbiamo detto tante volte, la capacità di parassitare tante parole d'ordine per dare contenuto a uno schema che era sostanzialmente di tipo populista nel senso peggiore del termine, non positivo, no? Datevene via tutti, rubate tutti, però poi quando doveva mettere qualcosa
che
dentro,
quello era un effetto, non una causa.
Sì, però quando doveva mettere qualcosa dentro alle battaglie specifiche del 5 Stelle, poi alla fine ci metteva dentro i temi che i movimenti hanno portato avanti, anche con collusioni, ci sono stati anche elementi di collusione. Il palco di Torino della chiusura del Comizio 5 Stelle sembrava sfilata dei notab, diciamocela proprio pacificamente, no? In questo senso la sconfitta la prendiamo un po' tutti, e anche da questo punto di vista il problema c'è, nel senso che si è ridimensionato, cioè fare proposta al di là di questo non ci riesce, se no non ci sarebbe neanche appunto quello che abbiamo visto, cioè un altro, come dire, un exploit di questo tipo, che comunque voglio dire rappresenta un 22% degli elettori,
un sacco di gente.
Sì, un sacco di gente, e che starà in frigorifero per i prossimi anni. Cosa ha detto Renzi ai giornalisti? Dici: so che vi piacciono molto le elezioni, ma per un po' starete a dieta.
Sì, ha detto che per ora non se ne parla.
Non se ne parla.
Poi certo, se qualcuno dovesse rompere le scatole, però come ricordavi tu, chi è che rompe
molto
le scatole adesso?
È molto difficile. È molto difficile, per cui insomma, e questo però, tutto questo per dire che cosa? Che la tenaglia ci interroga, e ci interroga io credo da due versanti. Un versante è quello di continuare a non riuscire ad agitare le cose che ci proponiamo con un minimo di tattica, cioè con grande difficoltà tatticamente si riesce anche nella tattica degli obiettivi, del raggiungimento degli obiettivi, a utilizzare la prima arma, diciamo, di una politica pensata, cioè dividere almeno in parte i propri avversari, o quantomeno cercare di portare qualcuno dalla propria sponda, se non fosse altro per motivi umanitari diciamo, sai, usare queste cose però insomma è importante, perché e questo è un problema grosso, perché tatticamente non sarà fondamentale, perché la strategia del Sol dell'Avvenire ci aspetta, ma di tattica potrebbe dire qualcuno si muore, cioè di mancanza di tattica. Intanto che arriva il Sol dell'Avvenire, come diceva
uno si dovrebbe
Lord
preparare.
John Maynard Keynes, sul lungo periodo siamo tutti morti, nel senso che
però
il discorso
non,
sul lungo periodo
lui non lo voleva il sol dell'avvenire,
no no, vabbè insomma, beh oddio insomma,
per i tempi attuali
un certo sol dell'avvenire dal suo punto di vista insomma era pur sempre, come dire, visto male dalle sue parti,
non apprezzatissimo.
No, cioè tutte quelle provvidenze per la classe operaia inglese erano viste comunque malissimo. Ci ho detto, cioè, rimane questa questione, cioè di una tattica che fa Cilecca, specialmente nei confronti di un governo che di un apparato e di un governo che recupera la condizione di. Oggi ci siamo divertiti venendo qui alla rassegna stampa a tirare fuori uno splendido libro di Eucardio Momigliano Cromwell, terza edizione 1935, che è una biografia di Cromwell basata sui report dell'ambasciatore della Repubblica di Venezia e della Repubblica di Genova,
che sono, cioè, quindi impresa, le fonti principali,
impresa diretta, la storia e biografia di Cromwell e Perry Anderson, lo stato assoluto, origine e sviluppo delle monarchie assolute europee,
che è un po' più recente,
ma molto più recente, per dire che andiamo verso un periodo in cui c'è un governo forte,
che anche questa è una novità per quanto riguarda il nostro paese, perché insomma negli ultimi anni abbiamo sempre vissuto in questo clima un po' gassoso in cui c'era un governo che non riusciva mai a governare.
Allora, un governo forte, i primi segni di una ripresa di un governo forte, ma questa è una mia opinione, è un rinnovato ruolo dei prefetti. Sembrerà strano, ma anche lo scontro con i vertici, per esempio del prefetto Pecoraro a Roma, con i vertici della Polizia di Stato, peraltro è avvenuto tutto questo nel silenzio del governo, sì, che non si è espresso né nel Ministero degli Interni, ma né a Palazzo Chigi, lasciando campo libero al prefetto. Potrebbe sembrare segno di uno stato di confusione, ma in realtà è tradizionalmente una competizione sul piano della tutela della legalità, che era stata negli ultimi anni affidata soprattutto ai magistrati. Può sembrare strano, però è un passaggio del ruolo dei prefetti
rilevante,
che possono in qualche maniera competere in termini di rappresentanza dello Stato sulla repressione con i magistrati, e quindi un ridimensionamento, pure perché prima o poi faranno i conti pure con loro, questo governo assoluto, così chiamiamo, stiamo scherzando naturalmente per Cromwell che sia lo Stato assoluto, però questo governo forte dovrà fare i conti anche con i magistrati e con la loro indipendenza, perché indubbiamente
hanno avuto un protagonismo
e continuano ad averlo e a creare non pochi problemi anche al quadro del governo, perché insomma comunque la vicenda anche dell'Expo testimonia che insomma rischi di far fare una gran brutta figura al governo in carica, che comunque è responsabile della realizzazione di quest'opera, se continui a arrestargli ogni dirigente, ogni soggetto che dovrebbe portarla avanti,
anche se in una fase iniziale probabilmente non ha sgradito troppo.
L'importante è saperli limitare. Quindi il recupero di questa forza dei prefetti, e noi ne abbiamo visto tutta.
Che sono, ricordaci, nel diritto costituzionale italiano i prefetti.
Ma che ne so, mo che faccio, no, costituzionalista.
Sono il rappresentante del prefetto. Rappresentante,
se lo sai
governo.
Tu, sì. Lo sai perché le prefetture erano prefettura, provincia, lo sai perché? Che era la strada che si poteva fare a cavallo da una prefettura all'altra, che era
aveva un suo senso.
Quello a cavallo, non lui, ma insomma le truppe del governo potevano riportare l'ordine in una giornata, la strada che potevi fare a cavallo, che ti permetteva
di tenere l'ordine pubblico.
Insomma, questo è un fatto. Su Roma il ruolo del prefetto l'abbiamo visto, mi sembra che sia stato abbastanza
piuttosto rilevante,
e vedremo che cosa succede. Questo è quanto, sono le 10:09, rimaniamo con la domanda che ci continuiamo a fare, che è: che succede, che cosa succederà? Tolta la curiosità della politica elettorale, non ci rimane nient'altro che continuare a ragionare su questo terreno insieme a tutti coloro e a tutte coloro che continuano a pensare che fare politica è anche mettersi in gioco individualmente sui propri bisogni, e e forse magari con uno sguardo un po' più attento alla fase tattica che in questo momento è deboluccia. E la regia è distratta come al solito. Io avrei finito di annoiare.
Ti facevo andare avanti, allora.
No, basta, non siamo più.
Avevamo una telefonata in diretta, però per altri temi, purtroppo, rispetto.
Vabbè, c'hanno pure ragione, mica vogliono parlare delle elezioni, noi lo facciamo per dovere.
Va bene. E quindi finiamo qui.
Era per il cancan, perché cos'era?
No, questioni più drammatiche.
Ah, drammatiche. Va bene.
Va bene, per ora ci fermiamo qui, ma insomma i temi...
Ma ce l'abbiamo, no, Zion Train? No.
Ce l'abbiamo.
Zion Train, perché stamattina abbiamo deciso tutto Bob Marley, tutto un po' spirito mistico.
Sì, ci hanno chiesto anche delle altre cose, però non ce l'abbiamo sotto mano musicalmente, per cui le cercheremo nel corso della mattinata, però nel frattempo vi sentite questo. E poi insomma questi sono i temi, immagino, fondamentali delle prossime settimane. Cercheremo di sviscerare anche al di là della rassegna stampa mattutina.
A più tardi.